La prima esecuzione italiana dell'Opera 106 di Beethoven, raccontata da Carla Di Lena.
La vastissima sala Vega dell'Hôtel Royal des Etrangers ieri sera era stipata di pubblico sceltissimo e numeroso. Beniamino Cesi vi dava un concerto. Era quindi una festa dell'arte e tutti furono mossi da vaghezza di partecipare a questa festa. Pare proprio che Euterpe vi presiedesse. Il programma estesissimo fu eseguito dall'autore con quella valentia e agilità che sono tutte proprie del chiarissimo maestro. Gli applausi scoppiarono incessanti, fragorosi, sentiti spontanei ad ogni pezzo, e se non fosse parsa soverchia impertinenza, si sarebbe ben volentieri chiesto il bis di ogni pezzo.
Così scriveva la Gazzetta di Napoli. Il concerto si era tenuto il 27 dicembre 1882 in un luogo prestigioso, la Sala Vega, inaugurata solo 2 anni prima nel grande Hotel Royal in via Caracciolo, sul lungomare. Per Napoli, centro musicale di primo ordine, questo poteva essere uno dei tanti concerti che animavano la vita musicale e mondana della città. Ma non fu proprio così, perché in quell'occasione, per la prima volta a Napoli e verosimilmente in Italia, veniva eseguita la grande sonata opera 106 di Beethoven. Grazie alla presenza dei cronisti dei più importanti giornali, abbondano descrizioni con i toni altisonanti dell'epoca.
Una fitta di cravatte bianche delle prime importanze si affollava nei corridoi dei marmorei bagliori e alle 9:30 la Sala Vega rigurgitava. Un colpo d'occhio stupendo che ritrarrebbe nella sua affascinante fisionomia la tavolozza d'argento d'egregio artista. Il valoroso pianista fu accolto da applausi fragorosi tutte le volte che si presentò in pubblico. Quegli applausi diventavano battimani alla fine di ogni pezzo, quando, come accadde 3 volte, non si tramutavano in clamorosa richiesta di bis. Un uomo più o meno simpatico, più o meno disinvolto, ammiserito nella marsina che siede innanzi a un pianoforte, sì, diciamolo pure, non è una cosa che esalti. Perlomeno l'illusione non guadagna. Il pianista non ha magistero di scenario, sfarzo di vestiario, meraviglie di macchinismo a sua disposizione. Solo, vicino ad una specie di tavola triangolare di mogano o palissandro, deve evocare un mondo di immagini, sviluppare la tensione di un pensiero, far provare il fremito d'una passione, arduo più di quel che sembri.
Ci siamo dilungati nella lettura di un passo della colorita cronaca dell'epoca per sottolineare l'enfasi del racconto e anche per evidenziare che alcune osservazioni qui riportate sono quelle di un pubblico più avvezzo al teatro d'opera che ai concerti strumentali. Napoli era da tempo centro europeo dell'opera italiana e il teatro era il polo di attrazione principale. Quale è dunque la funzione del pianoforte nella Napoli del primo Ottocento? In una città votata al melodramma, il pianoforte era per lo più uno strumento riproduttore, ovvero uno strumento che dava la possibilità di riascoltare le melodie delle opere preferite. Nella prima metà del secolo, la maggior parte dei brani pianistici presentati nelle accademie strumentali era costituita da parafrasi o fantasie su arie d'opera. Anche nelle riviste dell'epoca leggiamo articoli in cui si afferma che il pianoforte ha il solo pregio della intonazione, dato che il suo suono non ha la durata né l'intensità di altri strumenti. In una serie di articoli pubblicati nel 1854 dalla Gazzetta Musicale di Napoli, l'autore tiene a sottolineare che non bisogna sopravvalutare l'importanza del pianoforte. I pianisti che animavano la vita musicale napoletana dei primi decenni avevano quasi tutti avuto qualche contatto con i paesi in cui il repertorio per pianoforte aveva una sua autonomia e si era ampiamente sviluppato, paesi naturalmente come Austria, Germania, Francia, Inghilterra. Ci riferiamo a figure come Francesco Lanza, Theodor Döhler, Michelangelo Russo, Ernesto Coop. Si trattava di presenze significative, ma la cui importanza non poteva competere con il grande mondo del teatro d'opera. Invece, un personaggio come Sigismund Thalberg, accompagnato nella sua venuta a Napoli da echi di una straordinaria celebrità oltralpe, poteva imporsi all'attenzione del grande pubblico, e lo fece, giocando la carta del virtuoso dedito alle rielaborazioni di materiali tratti dal teatro musicale. Fantasie, purpurri, parafrasi, composte e suonate con grande abilità e uso di strabiliante virtuosismo, affascinarono il pubblico napoletano. Anche di carattere extra musicale, Thalberg soggiornò a Napoli alcuni anni e accettò di prendere a lezione qualche giovane talento, uno in particolare. Il suo nome era Beniamino Cesi. E Thalberg, che in sala da concerto suonava ciò che il pubblico si aspettava, ovvero le parafrasi da opere di teatro musicale, come insegnante faceva studiare il grande repertorio, da Bach a Beethoven, includendo i compositori contemporanei che aveva conosciuto e frequentato nelle capitali europee. Beniamino Cesi aveva solo 11 anni quando fu preso a lezione da Thalberg. A 18 iniziò l'attività concertistica pubblica e vinse il concorso per la cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Maiella. Prese servizio come insegnante dopo qualche anno. Ebbe così modo di svolgere un po' di attività concertistica e poi divenne l'insegnante di pianoforte per antonomasia del Conservatorio di Napoli. Alessandro Longo, Florestano Rossomandi, Giuseppe Martucci e molti altri si formarono nella sua classe. era stata la penetrazione dei classici e in particolare di Beethoven nella Napoli del tempo? Innanzitutto è da specificare che l'attività strumentale nel primo trentennio si svolse prevalentemente all'interno di salotti privati e che solo successivamente, grazie ad un'apertura degli orizzonti culturali in concomitanza con la realtà storica napoletana, il fermento musicale divenne più significativo. Circa la diffusione della musica di Beethoven, è possibile riscontrare che alla data del 1841 la biblioteca del conservatorio possedeva tutte le sonate per pianoforte, oltre alle sinfonie, alle due messe, a gran parte della musica da camera, e che nel 1847 l'editore Girard aveva pubblicato 10 sonate oltre alle trascrizioni delle sinfonie. Non abbiamo molte notizie sui programmi di insegnamento per tutta la prima metà del secolo. Una sola cattedra di pianoforte era in organico al Conservatorio San Pietro a Maiella e solo dopo diversi anni dal concorso vinto da Cesi si aggiunsero altri insegnanti, cioè intorno al 1870. Molto vaghi i programmi pervenuti documentano la presenza di autori come Cramer, Clementi, Bach. Beethoven viene anche considerato e soprattutto, come dicevamo, introdotto nella pratica didattica da Thalberg. Non sorprende quindi che sia proprio il suo allievo eletto, Beniamino Cesi, a presentare a Napoli per la prima volta un monumento dell'arte pianistica come la Grande Sonata in Si bemolle, opera 106 di Beethoven. Alla vigilia dell'anno di celebrazioni beethoveniane che ci apprestiamo a iniziare, ci chiediamo: quali reazioni suscitò la prima esecuzione di una sonata così audace nella Napoli del secondo Ottocento?
Ci sorprese, ci atterrì in quell'abisso che è il presto finale, in cui solo il Cesi poteva salvarsi, mercé la sua esecuzione portentosa. In tutt'altre mani, quella fuga sarebbe stata crudelmente fischiata per la differenza di livello tra essa e gli ascoltatori.
E poi?
Nella sonata in si bemolle di Beethoven si è arrischiato ed ha vinto. Il largo, difficile per interpretazione, lo ha reso benissimo. Nella fuga ha fatto sentire le quattro parti perennemente. E nella fuga i quattro individui, che chiameremo parti, devono essere rilevati, fatti sentire uno per uno.
Diremmo che da commenti come questi possiamo valutare, più che il pianismo di Cesi, il livello del pubblico medio e della critica musicale. La fuga della sonata opera 106, che è a tre voci, diventa di quattro. E l'ultimo tempo viene approssimativamente chiamato presto finale, mentre le indicazioni di Beethoven sono allegro risoluto. La scarsa attendibilità delle cronache musicali per dettagli simili è un dato di fatto, diremmo, indiscutibile. Per l'ignoranza riguardo ai testi musicali e anche per il generale tono enfatico e mondano che poco dicono sulla musica e sui musicisti. Ma tra tutte le cronache di quella sera ce n'è una che si stacca dalle altre.
La grande sonata in si bemolle di Beethoven costituiva, essa sola, la seconda parte del concerto. Più di tutto nel Cesi abbiamo ammirato il coraggio civile di aver obbligato il pubblico ad applaudirlo in quel lavoro che lascia a 100 cubiti dietro di sé le più ardite composizioni dei più arditi avveniristi. Fu grande in tutti e quattro i tempi, ma soprattutto ci commosse, ci intenerì, nel magnifico adagio in cui seppe manifestare i più cocenti segni della passione, tutti i singulti di un'anima esultante.
Il coraggio civile di aver obbligato il pubblico ad applaudirlo in quel lavoro. Una frase forte, che denota una caratteristica particolare di Beniamino Cesi, quella di un pianista dal profilo culturale elevato, con scelte di repertorio significative, che, ai purpurri da temi d'opera presenti in misura limitata, affiancava pezzi di repertorio pianistico vero e proprio. E vediamo dunque in quale contesto era inserita l'esecuzione dell'opera 106 di Beethoven. Cosa comprendeva il programma di quella serata? La sequenza era suddivisa in quattro sezioni ed era da far tremare i polsi. Si iniziava con lo studio in stile polifonico di Cesi e si continuava con pezzi scritti per clavicembalo: Le Folies Françaises di Couperin, costituito da 10 pezzi, La Gavotta variata di Handel, I Ciclopi al lavoro di Rameau. Seguiva poi l'opera 106 di Beethoven. Dopodiché si apriva una sezione che comprendeva la trascrizione di Saint-Saëns dal minuetto dell'Orfeo di Gluck, la trascrizione di Cesi dalla Margherita di Schubert e dall'intermezzo della Mignon di Thomas, e poi Chopin con il larghetto del secondo concerto e ancora Chopin con la polacca in fa diesis minore, opera 44. L'ultima sezione era costituita da Mendelssohn, lo scherzo dal sogno di una notte di mezz'estate, trascritto dal Cesi, le scene infantili di Schumann, opera 15, infine di Liszt, Au bord d'un source, dagli anni di pellegrinaggio. Il concerto si chiudeva con la grande fantasia sul Mosè di Rossini, composta da Thalberg. Si tratta di quasi 4 ore di programma, ovvero di quella che Renato Di Benedetto, nel suo importante saggio dedicato alla diffusione di Beethoven a Napoli nell'Ottocento, definisce con un'espressione eloquente una vera e propria imbandigione musicale di pantagrueliche dimensioni, sia per la quantità che per la varietà delle degustazioni offerte. E qui si potrebbe fare qualche riflessione sulla diversa fruizione dell'evento musicale allora rispetto ad oggi, sul fatto che l'ascolto della musica dal vivo era modulato su tempi più lunghi e forse si svolgeva in un'atmosfera meno sacrale e più vicina all'intrattenimento rispetto a quanto avviene oggi nella sala da concerto. Dalle cronache viene riportato che diversi pezzi, almeno quattro, vennero bissati e ad essi si aggiunse addirittura fuori programma la barcarola di Anton Rubinstein. Certo, aveva avuto un successo davvero straordinario. La conferma però che si fosse andati un po' fuori dalla consuetudine la abbiamo da quanto sagacemente scrive il quotidiano Roma.
Il Cesi tra qualche giorno ripeterà il suo concerto a Roma e noi gli consigliamo di restringere il suo programma perché due terzi della musica eseguita ieri sera bastano alla fama di due pianisti e a due concerti di regolare durata.
Altrove viene invece lodata la scelta del programma, facendo notare che Cesi è il primo a Napoli ad introdurre i cosiddetti concerti storici, nei quali viene proposto tutto il progressivo sviluppo dell'arte pianistica da Couperin a Liszt, essendo in grado il pianista di differenziare stilisticamente i diversi periodi come sinora forse non era ancora stato possibile ascoltare. Insomma, come prima avevamo già accennato, Beniamino Cesi sembra incarnare qui la nuova figura del pianista storicamente informato e consapevole, attento a non deludere la parte mondana del pubblico, accontentandolo con le virtuosità spettacolari delle fantasie d'opera, ma quanto basta. La sua prerogativa, leggendo le recensioni, è proprio quella di interpretare con aderenza stilistica e di avere appunto il coraggio civile di imporre l'ascolto di opere anche molto difficili, come appunto la sonata opera 106 di Beethoven.
Thank you.
giovò l'inserimento della Hammerklavier in una sequenza così congegnata, schiacciata tra tanti piccoli pezzi di concezione clavicembalistica e un po' di trascrizioni da pezzi d'opera, con la presenza illustre di due composizioni chopiniane e piccoli fiori tra i cannoni le Kinderszenen di Schumann? I commenti, dalle testimonianze pervenute, tranne qualche luminosa eccezione, non rivelano chissà quale comprensione della grande opera beethoveniana, ma certamente l'overdose a cui fu sottoposto il pubblico non aiutò. L'elemento importante da sottolineare, tuttavia, è questo. Cesi, pianista di livello superiore, insegnante caposcuola di San Pietro a Maiella, è nel 1882 al culmine della sua fama ed esprime la qualità e la vitalità della scuola pianistica napoletana che da lui avrà lunga discendenza. Alcuni tratti sono qui delineati. L'attenzione al repertorio clavicembalistico, ad esempio, pensiamo a quanto farà Alessandro Longo con le sonate di Scarlatti, l'attenzione al repertorio romantico e il parziale mantenimento del filone dedicato alle fantasie su temi d'opera. Molto poi ci sarebbe da dire sulle diverse direzioni in cui la scuola napoletana si sarebbe in seguito diramata. Dalla dedizione conservativa di un allievo come Alessandro Longo, all'apertura a un'idea più nuova e sperimentale della tecnica con Florestano Rossomandi, a sua volta insegnante di quel Vincenzo Scaramuzza, che in Argentina diverrà insegnante di grandi pianisti come la Argerich, Barenboim e Zadra. L'aspetto più genuinamente musicale è stato valorizzato dalla personalità di Giuseppe Martucci, mentre attraverso il figlio di Cesi, Sigismondo, che non a caso portava il nome di Thalberg, viene riconosciuta, forse forzatamente, una discendenza della scuola napoletana anche agli sviluppi molto personali di Vincenzo Vitale. Quanto alle sorti del nostro eroe protagonista, Beniamino Cesi, ovvero quell'esile uomo con marsina e grandi baffi, il cui ritratto è custodito a San Pietro a Maiella, a Napoli, la storia è meno lineare di quanto ci si aspetterebbe da un caposcuola di ormai riconosciuto prestigio, presumibilmente destinato a godere nella sua città della fama acquisita. Qualche anno dopo lo storico concerto che sembra corrispondere con un culmine di celebrità nella sua città natale, Beniamino Cesi venne chiamato a San Pietroburgo da Anton Rubinstein. Si erano conosciuti precedentemente esprimendo reciproca stima e ora che Rubinstein era diventato direttore del conservatorio di San Pietroburgo, chiamava Cesi a svolgere il compito di ispettore imperiale, probabilmente qualcosa di simile al capo dipartimento della scuola di pianoforte. La permanenza di Cesi nella città russa durò 6 anni ed ebbe fine a causa del progredire di una malattia che lo portò ad una semiparalisi. Tornò a Napoli, dove aveva lasciato la famiglia, impossibilitato ormai a suonare, ma mantenendo l'uso della parola, della mano destra e soprattutto dell'intelletto. Aveva solo 46 anni. Ebbe di nuovo l'insegnamento in conservatorio, ma a Palermo, e poi tornò a Napoli per insegnare, questa volta musica d'insieme. Visse ancora una 15 anni, in tempo per dedicarsi a scrivere il celebre Metodo per pianoforte e per revisionare tanta musica che in passato aveva suonato e aveva insegnato. I 12 fascicoli dedicati a tutti gli aspetti della tecnica sono una specie di summa della scuola pianistica ottocentesca che molto seguito ha avuto nella didattica in Italia. Ma più interessante è il fascicoletto introduttivo al metodo, con precetti e consigli e con una precisa indicazione per i programmi di studio che, alla luce degli sviluppi successivi, ha posto le basi per i programmi ufficiali dell'insegnamento del pianoforte in Italia, fino a pochi anni fa. In definitiva, proprio la storica prima esecuzione dell'opera 106 di Beethoven del concerto del 1882 e la stesura del metodo sono stati i due elementi che hanno garantito la fama ai posteri di un musicista che, come tanti, torna al ricordo sporadicamente, avendo però influito nella nostra storia musicale molto più di quanto possa apparire.
Il 27 dicembre 1882 Beniamino Cesi esegue per la prima volta in Italia la sonata Opera 106 di Beethoven. Carla Di Lena lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.